Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avevo avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli. Anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua ricchezza con magnificenza, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza degli uomini retti sarà benedetta. Felice l'uomo pietoso che da imprestito amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto.
Che teme il Signore.
Sicuro il suo cuore non teme. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalca nella gloria.
Beato l'uomo che teme il Signore.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Alleluia, alleluia,
il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. Allora, ieri siamo arrivati che Gesù, venuta la sera, si mise a mensa con i dodici per celebrare la Pasqua. Mentre mangiavano, Gesù disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e dopo aver reso grazie lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Ecco, siamo appunto nella continuazione del capitolo 26, che era iniziato con diciamo la prospettiva che Gesù consegnava ai suoi discepoli, dicendo: questa Pasqua sarà una Pasqua diversa, perché il Figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini per essere crocifisso. Poi abbiamo visto come, mentre quella donna versava appunto l'olio sul capo di Gesù, Giuda medita e realizza il suo progetto, va dai sommi sacerdoti a chiedere quanto gli devono se consegna loro Gesù. Dentro a questa trama di Giuda si inserisce, ecco, questa Pasqua, Gesù che si mette a mensa coi dodici a celebrare quella Pasqua. E appunto siamo arrivati al testo di oggi, che è la descrizione della Pasqua. Qual è la caratteristica, diciamo, di questo testo? E il tutto per Matteo si riassume soprattutto nella consegna del calice del vino, quando appunto Gesù dice: perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. E poi la finale, no? Non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò con voi nel regno del Padre mio. E quindi la caratteristica, diciamo così, che Matteo sottolinea è proprio quest'ultima. Il tradimento di Giuda serve per arrivare qui, per arrivare a far sì che il suo sangue sia davvero versato per molti in remissione dei peccati. Però andiamo a capire bene appunto questo annuncio, no? Che Gesù consegna: bevetene tutti, questo è il mio sangue dell'alleanza. Le parole sono chiare: sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati. E questi sono i punti. Cominciamo a capire il mio sangue dell'alleanza. Sappiamo che il tema dell'alleanza ha caratterizzato tutta la storia del popolo di Israele, no? Infatti, il popolo di Israele vantava proprio di questo, no? Che Dio ha fatto con loro un'alleanza. Quell'alleanza che è stata in un certo senso rappresentata concretamente dalle tavole della legge. Cioè, le tavole della legge sono il segno che Dio ha stabilito con questo popolo un'alleanza. Però, ovviamente, questa alleanza è un'alleanza che ha visto il popolo di Israele ad essere infedele. L'infedeltà all'alleanza ha segnato tutto il corso della storia di Israele. Però vera è un'altra cosa, che se non si fa questa alleanza con Dio, non è possibile entrare nella salvezza. Allora, questa alleanza che adesso non riesce a portare gli uomini alla comunione con Dio, perché appunto questa alleanza non ha la forza di mettere gli uomini in condizione di stare proprio in comunione con Dio. Allora ecco, dice Gesù, Questa Pasqua ha una caratteristica. Se la Pasqua ebraica è caratterizzata dal segno dell'alleanza che incomincia con la liberazione dall'Egitto, arriva al Monte Sinai dove Dio consegna le tavole, se l'antica alleanza ha questi passaggi, adesso questa antica alleanza deve lasciare il posto alla nuova alleanza. E che cos'è questa nuova alleanza? In cosa consiste questa nuova alleanza? Ecco, Gesù dice: è il mio sangue dell'alleanza. Allora, il mio sangue, certo, tra qualche momento, tra un giorno circa, Gesù verserà il suo sangue sulla croce. Ma quella croce, quella crocifissione, è proprio il sacrificio dell'alleanza. Perché? Perché attraverso quella croce è Gesù che si offre totalmente al Padre affinché gli uomini capiscano, conoscano la verità e, credendo in questa verità, godano dello stare con Dio. La croce di Gesù è veramente il sangue versato per la nuova alleanza. Però adesso questo sangue, ovvio, che non è versato sulla croce per dire: no, se non raccogliamo quel sangue come si fa ad avere l'alleanza? No, perché quel sangue versato sulla croce è chiaro che diventa simbolo di che cosa? Della vita di Gesù che si dona al Padre suo, ed è quella vita di Gesù che diventa adesso fondamento di vita per tutti coloro che l'accoglieranno. Perciò il suo sangue è la sua vita per la nuova alleanza. Cioè adesso tu sei in comunione con Dio solamente se in te entra la vita di Gesù, perché è Lui che ti mette in comunione con Dio, la sua presenza. Ecco l'importanza di questa consegna, eh? Questo è il mio sangue dell'alleanza. E naturalmente questo lo dice nel momento della cena, quando consegna il calice e consegna il pane, come dire: adesso, quando io sarò risorto, continuate. Infatti gli altri evangelisti metteranno: fate questo in memoria di me, no? Ogni volta che fate questo, fatelo in memoria di me, per dire: ogni volta che farete questo, la mia vita, il mio sangue, no, entrerà in voi, e questa vita che entra in voi vi rassicura e vi dà certezza di essere in comunione con Dio, la nuova alleanza. Però questa nuova alleanza per chi è? E adesso non è più solamente per il popolo di Israele, ma è versato per molti, dove quel molti, ancora una volta, non vuol dire una selezione, cioè per molti non vuol dire tutti, non vuol dire che alcuni non c'entrano, ma quel molti ha invece un senso proprio di universale. Cioè questo sangue che io versato per la nuova alleanza è una chiamata a tutti gli uomini, è perché gli uomini possano entrare in questa comunione con Dio. Ma per fare questo bisogna che l'uomo conosca, decida di credere e quindi di bere questo calice. Ma bere il calice appunto significa sì celebrare la memoria di Gesù, però bere il calice significa far entrare, decidere di far entrare in te questa vita di Gesù e lasciarti guidare da Lui. Se fai questo, ecco la finale: in remissione dei peccati. Cioè, se tu fai entrare Gesù e vivi secondo Gesù, in te non ci deve neanche più essere il dubbio di peccato, perché se veramente tu vuoi aderire totalmente a Gesù, il peccato non può più essere in te, perché è, perché in te c'è la perfetta comunione con Dio. Ed è quello che poi San Giovanni nella sua lettera dirà in un modo molto ampio ai suoi cristiani, facendo capire proprio questo: se dentro di te c'è lo Spirito che è dato dal Vangelo di Gesù, allora non temere più, il tuo cuore non tema, perché in te non c'è più peccato. Infatti, la remissione dei peccati. Ecco allora l'importanza che Matteo dà a questo momento dell'ultima cena, no? Cioè dalla Pasqua di Gesù, l'ultima Pasqua di Gesù. È il momento appunto in cui si stabilisce la nuova alleanza, cioè Dio adesso si avvicina all'uomo, stabilisce questa comunione con l'uomo, però non più attraverso le tavole della legge, non più attraverso la circoncisione. Teniamo presente che la circoncisione era proprio il segno dell'appartenenza, cioè il segno dell'alleanza. Adesso legge, circoncisione, tradizioni, adesso non servono più, non sono più in grado di garantire l'alleanza dell'uomo con Dio. Adesso chi garantisce questa alleanza è solamente Gesù, proprio perché Gesù è colui che è stato glorificato. La risurrezione di Gesù darà il segno che adesso è solo in Lui che l'uomo può godere di questa comunione con Dio, l'alleanza. A differenza poi dell'antica alleanza, qual è? L'altra differenza è che l'antica alleanza non era in grado di raggiungere il cuore, anche se Mosè allora aveva già incominciato a dire questo, no? Quando diceva: attenti che la mia parola, i miei comandi devono essere posti nel cuore, perché non dovete cercarli nell'altezza del cielo, nella profondità dell'oceano, ma nel cuore. Il Signore vuole porre la sua legge nei vostri cuori. Sì, ma cosa che Israele non ha mai capito. Infatti siamo arrivati al punto di vedere i farisei, gli scribi, i sommi sacerdoti, cultori della tradizione, cultori dell'antica alleanza, ma incapaci di far entrare questa alleanza nel loro cuore, tant'è che Gesù lo dice: il vostro cuore è lontano da Dio. La nuova alleanza invece è quella che ha solo questa possibilità: o la fai entrare nel cuore o la nuova alleanza non può agire nella tua vita. La nuova alleanza richiede questa realtà, il tuo cuore. In effetti è interessante la consegna della nuova alleanza, eh? Prendete, mangiatene tutti, prendete, bevetene tutti. Cosa vuol dire? Se tu mangi fai entrare, se tu bevi fai entrare. Quindi la nuova alleanza vuole porsi dentro, e tu senti l'azione dello Spirito solamente se lo Spirito è entrato in te. Perciò come si fa a far entrare questa alleanza? Come si fa a far entrare questo Spirito? Certo, c'è solo un passaggio. Il passaggio è accogliere Gesù, credere in Lui, fidarsi di Lui. È l'accoglimento della sua presenza. Ecco allora anche, ed è in questo senso che Matteo riconsegna il testo ai cristiani, no? Per dire: allora, voi appartenete alla nuova alleanza. Ma perché appartenete alla nuova alleanza? Perché avete creduto al Vangelo di Gesù. Però, attenzione che adesso, avendo creduto al Vangelo di Gesù, è chiaro che vi dovete lasciar guidare dal Vangelo di Gesù, quel Vangelo che pone in voi lo Spirito di Gesù. E allora, se davvero lasciate agire lo Spirito dentro di voi, siete certi di avere con Dio un'alleanza quella vera, quella nuova, quella che Gesù è venuto a portare. D'altra parte dobbiamo ricordarlo sempre che Paolo l'aveva insegnato ai suoi cristiani, no? Quando aveva detto: sì, lo Spirito Santo è riversato nei vostri cuori perché avete aderito al Vangelo di Gesù, e adesso sapete che cosa dice lo Spirito dentro di voi? Dice così: Abba, Padre. Cioè, in altre parole, quello Spirito che è entrato in voi ha stabilito con Dio un'alleanza. Voi siete alleati, siete una cosa sola con Dio, Abba, Padre. Lo Spirito vi fa sentire capaci di chiamare Dio con nome di Padre. È un'alleanza totale, perché è la consegna. Se tu lo chiami Padre, vuol dire che tu ti risenti davanti a Lui figlio. Quindi ti metti in condizione di essere in totale, a totale disposizione di Lui. È la nuova alleanza, è la consegna, è lo stare con Dio. Ecco allora, anche stamattina noi ripetiamo il gesto di Gesù: prendete, mangiatene tutti, prendete, bevetene tutti, e siccome che Lui ci ha detto: ogni volta che fate questo, fatelo in memoria di me, che non vuol dire il ricordo e basta, vuol dire che ogni volta che fate questo si ripete proprio questa verità, che il mio Spirito, la mia presenza entra in voi, ed entra in voi per rassicurare la vostra alleanza con Dio. Se voi mi accogliete con fede, se voi mi accogliete volendo davvero ubbidire al mio Vangelo, al mio Spirito, siete certi di essere in comunione con Dio. È la nuova ed eterna alleanza. Ecco, anche stamattina allora viviamo questo momento proprio con questa intensità. Ancora una volta il Signore si consegna a noi per stabilire dentro di noi la nuova e eterna alleanza con Dio. Siamo sicuri perché perché se Gesù è entrato in noi e noi ci consegniamo a Lui perché vogliamo ubbidire solamente a Lui, allora è certa la nostra comunione con Dio. Siamo nella nuova alleanza. Chiediamo al Signore che anche stamattina ci dia questa grazia di poter sentire in noi questa capacità di consegnarci a Lui per essere alleati di Dio, una cosa sola con Dio. E allora glielo chiediamo anche stamattina dicendo al Signore: aiutaci allora ad essere sempre obbedienti alla Tua parola, perché è nell'obbedienza alla parola di Gesù che noi riceviamo il suo Spirito, la sua presenza, quella che ci dà garanzia di poter dire: io sono in comunione con Dio. Lo diciamo allora anche stamattina con la preghiera numero 3.